E adesso diamo la parola al ministro Francesco Profumo. Ascoltateci, radiobue.it.
È con vero piacere che partecipo oggi all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Padova, uno dei più antichi atenei d'Europa, che nei suoi quasi 8 secoli di vita ha arricchito la storia del nostro paese e di questa splendida città. Desidero quindi ringraziare il professor Zaccaria per l'invito a essere presente in qualità di ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ringrazio l'insieme dei nostri docenti, i ricercatori, il personale precario, il personale tecnico-amministrativo e tutti gli studenti che sono qui e che rappresentano la nostra speranza per il futuro. A voi i migliori auguri per la vostra carriera accademica e per il nuovo anno di studi che state iniziando. Attraversiamo un momento difficile, ma proprio per questo oggi abbiamo bisogno di speranza e di ottimismo. La crisi deve essere, ed è, lo dice l'etimologia della parola stessa, un'opportunità per ciascuno di noi e per l'Italia, un'occasione di cambiamento e di rinnovamento. Non possiamo tirarci indietro davanti alle nostre responsabilità e dobbiamo tornare a investire sui giovani e sulla nostra integrazione con le politiche dell'Europa. Tutto ciò trova una sintesi perfetta in 3 parole d'ordine su cui si fonda la cosiddetta fase 2 del governo, la fase della crescita, che il governo sta mettendo in atto: formazione, innovazione e ricerca. Non sono slogan, ma policy concrete su cui costruire in maniera strutturale il rilancio del Paese. La ricerca scientifica e la formazione del capitale umano qualificato sono le fonti primarie della ricchezza umana e materiale delle nazioni, oltre che il motore della crescita. E rilanciare la crescita significa promuovere congiuntamente l'occupabilità dei giovani. L'Istat ci ha messo di fronte la scorsa settimana a dati disarmanti, che non ci possiamo più permettere. Nei primi 3 mesi del 2011 sono stati persi nella fascia d'età 18-29 anni oltre 80.000 posti di lavoro. Guardando invece alla fascia d'età 15-24 anni, la disoccupazione in Italia risulta del 31%, la percentuale più alta dopo la Spagna. Per recuperare dobbiamo velocizzare i processi di trasformazione che riguardano la formazione nel suo rapporto con il territorio, l'innovazione tecnologica, il mondo produttivo e quindi il lavoro. In tale ottica stiamo completando il processo di quella autonomia responsabile disegnata dal professor Ruberti per l'università con la legge del 1989. Sono passati oltre 20 anni e allora il professor Ruberti disegnò un percorso che partiva dalla valutazione, prima, dal sistema di governo. Ricordate tutti il primo statuto in autonomia. Io ero appena tornato dagli Stati Uniti e l'allora rettore nostro, professor Zick, mi chiamò insieme ad un gruppo di giovani e noi imparammo molto in quel senato integrato, senato accademico integrato, in cui ci esercitammo per la prima volta a scrivere uno statuto. Adesso, in questa nuova fase di riscrittura dello statuto, mi sono ritrovato come ero allora. Naturalmente il percorso è stato un percorso complicato, un percorso difficile, ma il Paese credo che a fronte di questa autonomia responsabile sia molto cresciuto e ci siano tutte le condizioni perché l'autonomia diventi ancora più vera. Però il percorso disegnato dal professor Ruberti deve essere completato. Ricordate, valutazione prima, secondo, autonomia di governo, terzo, autonomia gestionale e finanziaria, quarto, autonomia nel reclutamento. Ebbene, noi quando incominciamo questo percorso non avviamo il processo sulla valutazione e questo fu l'elemento probabilmente che non ci consentì di creare quel percorso virtuoso dell'autonomia responsabile in cui credo tutti noi crediamo. Ebbene, dopo circa 20 anni, oggi con l'Agenzia per la Valutazione, siamo nella fase positiva perché questo percorso si completi. La nostra è una grande responsabilità perché la valutazione è un elemento necessario, è un elemento di crescita, è un elemento di confronto, è l'elemento da cui dobbiamo partire per avere una presenza più forte e più vera in Europa. Ma io credo anche che in questo nostro percorso noi dobbiamo tenere presente che il nostro è un paese strano, è un paese che norma tutto, che sembra quasi in difficoltà tutte le volte che deve decidere, lo decise in base ad una norma. E credo invece che il Paese abbia bisogno in questo momento di semplificazione, abbia bisogno di meno norme e di più policy. E il nostro Ministero probabilmente deve cambiare policy generale, non dovrà essere più un Ministero autorizzativo, dovrà diventare sempre più un Ministero che determina policy, che indica elementi sui quali ci si deve muovere e poi valuta. Credo che questa sia la strada corretta perché il nostro Paese possa crescere di più e le autonomie delle singole università possano dare il risultato migliore. In questa logica io credo che ci sia un elemento essenziale, un elemento di credibilità del Ministero, è dato dai tempi e dalle modalità con cui le risorse vengono trasferite agli Atenei. In questi anni ci siamo lamentati molte volte, io sono stato, lo sapete, fino a pochi mesi fa rettore del Politecnico di Torino e l'elemento che più mi rendeva insoddisfatto era il fatto di avere il fondo di funzionamento ordinario alla fine dell'anno, quando avevamo fatto il bilancio preventivo, quando avevamo impegnato, quando avevamo speso per 12 mesi e ci si chiedeva di essere stati virtuosi. Ecco, io credo che questo non debba avvenire più. Quest'anno distribuiremo il fondo entro la fine di marzo, mi auguro che negli anni a venire questo sarà ancora anticipato, ma soprattutto questo sarà un anno di transizione. Un anno di transizione in cui non credo che sarà necessario cambiare le regole. Il fondo di funzionamento ordinario sarà distribuito come l'anno scorso, ma incominceremo ad avviare un percorso verso quello che io chiamo il multifondo. Nella realtà, fino ad oggi, il fondo di funzionamento ordinario è stato inteso principalmente come fondo per l'acquisizione di personale. Questo credo che non sia più nella linea dei tempi. Le università devono avere risorse per progettare, devono avere risorse per poter avviare progetti. Per cui io credo che il trasferimento delle risorse all'università debba essere articolato in una serie di elementi che nel loro complesso determinano il trasferimento delle risorse complessive all'università. E per questo dobbiamo essere più trasparenti, dobbiamo mettere tutto sul tavolo e dobbiamo essere capaci di fare una valutazione complessiva per l'università. Questo significa che in aggiunta al fondo di funzionamento ordinario, quest'anno avvieremo questo percorso rifinanziando il fondo per l'edilizia, lo finanzieremo con un fondo pluriennale in modo tale che gli Atenei, su base competitiva, possano concorrere per arrivare ad una definizione del loro piano edilizio su base pluriennale. Questo consentirà agli Atenei di trovare altre risorse, di complementarle e di riavviare quel processo virtuoso verso la creazione di servizi migliori per i nostri studenti. Nello stesso tempo completeremo il percorso della legge 338, la legge sulle residenze universitarie. Sono stati presentati progetti per circa 300 milioni di euro, di questi ne sono stati valutati positivamente progetti per circa 200 milioni di euro e credo che voi lo ricordiate, negli anni scorsi erano state accantonate 100 milioni più 18 milioni sul piano 2012, investiremo altri 23 milioni perché tutti i 200 milioni possano essere effettivamente finanziati anche sulla base della riduzione del valore relativamente attraverso le gare di appalto delle residenze. Ma credo che un terzo elemento, sempre collegato all'edilizia di interesse, sia che nei giorni scorsi abbiamo fatto un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti. Voi non so se lo sapete, ma le università italiane sono oggi indebitate con la Cassa Depositi e Prestiti per circa 350 milioni. E l'accordo è nella direzione che ci sarà una trattativa tra Cassa Depositi e Prestiti e le singole università attraverso l'intermediazione del Ministero, perché gli accordi possano avere una riduzione del tasso di interesse quando sono accordi vecchi, in cui i tassi erano più elevati, e si prolunghi il tempo dell'intervento per il ritorno del capitale e degli interessi relativi. A fronte di questo ci sarà una riduzione di esposizione delle università e si chiederà alle università di investire la quota di ritorno nella riduzione del debito. Noi dobbiamo diventare più responsabili, più capaci a gestire le nostre risorse. Ma non solo. Sul tema della premialità, fino ad oggi noi abbiamo pensato solo ad una premialità storica, una premialità che è determinata dagli indici di prestazione sulla formazione e sulla didattica. Ebbene, io credo che nel futuro, e lo cominceremo a fare quest'anno, dobbiamo pensare in realtà a tre elementi di premialità. Quella storica, quella su base del piano triennale, in cui saranno definite alcune priorità, e queste saranno le priorità di indirizzo politico del Ministero alle nostre università. E il terzo, che è un'indicazione forte da parte della Commissione europea, è che ci dovrà essere una maggiore connessione tra ricerca e formazione. Questo significa che si creeranno dei vasi comunicanti tra i fondi della ricerca e i fondi della formazione e dell'università. Che cosa significa? Supponiamo che, come avverrà, nelle prossime settimane venga lanciato un nuovo progetto, relativo ai distretti industriali. Ai distretti industriali in cui una quota delle risorse è prevista per le università, una quota minima di risorse, naturalmente se le università saranno più competitive, saranno più capaci, ne potranno acquisire di più. Ecco, attraverso questa forma, attraverso questa modalità, le università potranno acquisire con una premialità diretta ulteriori risorse. E che cosa potranno fare le università? Le università dovranno fare una policy interna per cui una quota di quelle risorse, soprattutto quella relativa al personale, potrà essere riaggregata in un fondo di Ateneo che potrà essere utilizzato per servizi, per qualità, per investimenti. Ecco, questo è un esempio. Io credo che già quest'anno, pur mantenendo il fondo di funzionamento ordinario con le modalità con cui è stato distribuito l'anno scorso, aggiungeremo alcuni elementi in modo da incrementare il valore complessivo di trasferimento alle università. È chiaro che è un modo diverso di gestire le risorse pubbliche. Questo è determinato anche dal fatto che oggi le università, più che mai, sono degli attori del territorio, sono attori per lo sviluppo, e nel futuro io credo che ci sarà anche una maggiore connessione tra il sistema centrale e il sistema regionale, nella direzione che ci sarà un multifondo con origini anche diverse. Questa è una richiesta forte da parte dell'Europa. L'Europa ci chiede di evitare di avere dei contenitori chiusi, dei contenitori separati. Dobbiamo consentire alle università di diventare veramente autonome e responsabili. Il tema vero sarà quello del management delle università. Le università dovranno essere gestite in modo più aperto, in modo più lungimirante, con policy pluriennale. Ecco che perché le università possano essere gestite con policy pluriennali, ormai tutti i grandi progetti sono pluriennali, è necessario che da parte del Ministero sia definita una politica di interventi pluriennali. Quindi dovremo trasferire il fondo di funzionamento ordinario o il fondo integrato, o il fondo, il multifondo più presto, dovremo dire in modo anticipato quando, dovremmo stabilirlo su base triennale. Credo che in questo modo veramente aiuteremo le università a diventare più virtuose, ma aiuteremo il Paese a crescere meglio. Lasciatemi spendere ancora qualche parola sul tema diritto allo studio. Gli studenti hanno ragione, noi non li possiamo imbrogliare. Dobbiamo dire loro in anticipo qual è il fondo e quali sono le condizioni attraverso il quale verrà distribuito il fondo. Quest'anno è stato un anno particolarmente negativo, la situazione complicata del Ministero, la situazione delle Regioni ha messo in condizioni di grandissima difficoltà molti studenti. Per l'anno prossimo io credo che dovremo andare verso questa soluzione. Ci sarà un incremento da parte del Ministero da 110 a 170 milioni di euro. A questo si aggiungerà una quota determinata dall'intervento degli studenti, come fino ad oggi, che sarà però distribuita in modo più equo sul Paese, e ci sarà un accordo con le regioni in modo tale che il totale ci consenta di dare fondi sufficienti per una risposta positiva a tutti quegli studenti che hanno l'idoneità dal punto di vista della qualità, della loro qualità, del loro merito e dal punto di vista delle loro condizioni economiche di famiglia. Io credo che questo debba essere un impegno per tutti noi, perché gli studenti, quelli meritevoli, indipendentemente dalla loro condizione di famiglia, possano studiare e possano contribuire allo sviluppo del nostro Paese. Dobbiamo allora esprimere una visione strategica ampia e di medio periodo e avviare quello che a me piace chiamare un cammino di corresponsabilità tra l'università, i centri di formazione intellettuali, i poli di ricerca e sviluppo tecnologico, le aziende e i territori. Cercando di integrare queste componenti con le esigenze e le eccellenze che i singoli territori sono in grado di esprimere, progetti e finalità devono camminare insieme. Per competere occorre cooperare. Come si dice, bisogna far squadra. È venuto il momento di cambiare i nostri paradigmi e provocare un cambiamento strutturale del nostro sistema economico, tornando a presidiare settori ad alta tecnologia e settori tradizionali in cui l'alta tecnologia viene utilizzata e ad elevato valore aggiunto, con imprese di dimensione adeguata e ricche di conoscenza e di talenti. L'approccio organico contenuto nella strategia Europa 2020 prevede lo sviluppo di sinergie e azioni combinate tra attori del mondo della ricerca, dell'innovazione e dell'educazione. Nella comunicazione Innovation Union, la Commissione ha indicato nelle alleanze della conoscenza lo strumento con cui favorire la partnership università-impresa, riconoscendo la centralità dei processi educativi nelle dinamiche di sviluppo locale. Tale impostazione è alla radice dei processi di modernizzazione dell'università italiana, ancora poco strutturata, in particolare nella valorizzazione del rapporto tra studenti, innovazione e nuova imprenditorialità. Voi credo che lo sappiate, che ci sono alcune università che hanno avviato un processo virtuoso, per cui già nella fase dell'orientamento hanno indicato o indicano ai loro studenti che l'università è in grado di formare professionisti, persone che nei diversi settori avranno l'opportunità trovare lavoro nel settore pubblico e nel settore privato, ma anche nuovi imprenditori. Credo che questo sia un segnale importante, un segnale in cui tutti noi ci dobbiamo impegnare, e incominciano ad esserci offerte nel settore della formazione in alcune università di questo Paese per la nuova imprenditorialità. Credo che questo possa essere e debba essere un impegno di tutti noi per migliorare la situazione del nostro Paese. Mi fa piacere annunciare in questa sede, in una regione che concentra ben il 90% delle piccole e medie imprese sul totale delle imprese presenti, ed esprimere un PIL tra i più elevati del Paese, la prossima uscita del bando per i distretti ad alta tecnologia del Centro-Nord. Ricordate che nei mesi scorsi era stato avviato un bando analogo per le regioni della convergenza. Per il Centro-Nord saranno messi a disposizione più di 300 milioni di euro, di cui 270 a valere sul fondo delle agevolazioni per la ricerca. E come vi dicevo, una quota parte minima sarà indirizzata alle università e anche ai centri di ricerca. La percentuale per le università sarà del 25% e del 10% per i centri di ricerca. I settori su cui puntare, con relazione al Triveneto, sono quelli classici in cui sono cresciute le eccellenze di questo territorio, le nanotecnologie, la biomedicina, la nautica, solo per citarne alcune cui il bando fa espressamente riferimento. Il bando farà riferimento a distretti esistenti in prevalenza e ad un numero ridotto, molto ridotto, di nuovi distretti. Le università sono chiamate a partecipare in prima persona. Nella costruzione di tale visione strategica dobbiamo riconoscere nella ricerca di un più virtuoso rapporto con le nuove politiche europee definite dalla strategia denominata Horizon 2020, che metterà a disposizione 80 milioni di euro. L'obiettivo non è solo quello di accedere con maggiore efficacia alle risorse finanziarie che la Commissione europea mette a disposizione per riportare almeno in pareggio il saldo tra contribuzione ed utilizzo. Credo che voi sappiate che il saldo negativo del nostro Paese vale circa 5 miliardi. Oggi, in Horizon, se non cambieranno le condizioni, diventerà di circa 8-9 miliardi. Questo naturalmente è il deficit complessivo. La parte della ricerca contribuisce purtroppo negativamente a questo deficit per circa il 10%. Oggi significa che perdiamo circa 500 milioni all'anno. E questo non deve più succedere. Non deve più succedere perché se proseguissimo su questa direzione, durante il settennato 2014-2020, la perdita del nostro Paese sarebbe di circa 800-900 milioni all'anno. Voi lo sapete, il trasferimento complessivo alle università è di circa 7 miliardi, oltre il 10% è una perdita che noi non possiamo più sostenere. Dobbiamo in primis recuperare questo, lo dobbiamo recuperare perché ce lo meritiamo, perché questo Paese è un Paese di grandissima qualità, i nostri ricercatori sono bravi, sono certamente capaci. Abbiamo la difficoltà a fare il gioco di squadra, abbiamo difficoltà a confrontarci con regole che sono definite, con regole che sono anche rigide. Ecco, noi dobbiamo imparare a fare questo. E questa strada della valutazione interna deve andare esattamente nella direzione, cioè noi dobbiamo crearci una palestra interna per poi essere più bravi nella competizione europea. L'obiettivo non è solo quello di accedere con maggiore efficacia alle risorse finanziarie che la Commissione europea mette a disposizione per riportare almeno in pareggio il saldo tra contribuzione e utilizzo, ma anche quello di aprire il nostro sistema agli stimoli e agli incentivi della competizione internazionale. Questo significa che non è solo riportare a casa il nostro euro che abbiamo investito, ma se lo riportiamo a casa lo riportiamo in modo diverso, è un modo molto più ricco. Perché avremo creato alleanze, avremo avuto contributi in termini di ricerca e di innovazione di ricercatori di altri paesi. È un euro diverso e questo è il valore dell'Europa. Se fosse solo un andata e ritorno delle stesse risorse, forse non varrebbe la pena. Il valore dell'Europa è un valore di crescita, è un valore di compenetrazione di culture e credo che questo sia il messaggio che dobbiamo trasferire prima di tutti a noi stessi e poi ai nostri giovani. Va aumentata la competitività dei ricercatori e delle imprese italiane nell'accesso ai fondi messi a disposizione dalla Commissione europea e migliorata l'integrazione tra utilizzo di fondi e fondi strutturali. Voi lo sapete, in questi anni abbiamo avuto anche molti, moltissimi fondi strutturali. Purtroppo non li abbiamo spesi bene. Noi siamo al 26esimo posto in termini di capacità di spesa e dopo di noi c'è solo la Romania. Ne abbiamo spesi pochi e li abbiamo spesi male. Non abbiamo spesi mai guardando la mano destra e la mano sinistra. Io credo che questo non sia più possibile. Dobbiamo cambiare e cambiare velocemente. Noi abbiamo 2 anni di palestra, nel 2014 ci saranno i primi bandi di Horizon 2020 e nello stesso anno partiranno anche i nuovi fondi per la coesione. E questa volta non ci sarà una dicotomia tra i fondi della ricerca e i fondi della coesione, ma ci sarà una profonda sinergia. Quindi noi dobbiamo imparare a lavorare diverso, in modo diverso. Dobbiamo mettere a disposizione di questo Paese le nostre grandissime qualità, ma dovranno essere qualità gestite in modo diverso. Dobbiamo essere capaci di competere alla pari con i migliori Paesi. Ad oggi, a fronte di un contributo totale finanziario al 7° programma quadro pari al 15%, l'Italia ha sfruttato solo l'8,5%. E anche sulle politiche di coesione, il nostro Paese, come vi dicevo, è al penultimo posto. Questa situazione non è più ammissibile. Il nostro sistema deve individuare rapidamente gli asset su cui fare leva e i partenariati strategici da favorire nel quadro dell'Innovation Union, previsto dal documento Europa 2020. Proprio per questo, questa sera, tra poche ore, partirò per Bruxelles, dove andrò a difendere e rivendicare in sede europea le specificità del programma Horizon 2020 per l'Italia: Cultural Heritage, Social Innovation, Health and Food. Ebbene, credo che voi sappiate che una delle prime azioni che ho fatto al Ministero è stata quella di individuare il direttore del Dipartimento Ricerca ed Università. Avrei potuto fare una scelta tradizionale, quella di scegliere un funzionario del Ministero, un funzionario di un altro Ministero, forse un professore. Ebbene, ho deciso che questa non era la strada. Sono andato a Bruxelles, sono andato a fare quello che si chiama il job market, sono andato a cercare una persona che avesse una grande esperienza, avesse le relazioni, fosse una persona integrata all'interno del sistema europeo della ricerca. E ho individuato l'ingegner Liberali. L'ingegner Liberali è un nostro conterraneo, è un signore che ha vissuto tutta la sua vita a Bruxelles, ha avuto incarichi importanti, importantissimi. Adesso è il direttore generale per l'energia, lo è stato nel passato per lo spazio, lo è stato nel passato per la Marie Curie, è stato direttore del personale, è un signore di grandissima relazione, di grandissima competenza. Ecco, io credo che dobbiamo partire da lui. Dobbiamo partire da lui per creare una competenza diffusa nel nostro paese, perché noi non è vero che siamo meno bravi degli altri, siamo meno organizzati, siamo meno capaci a lavorare nel modo in cui si deve. Ebbene, quindi questa sera andrò a Bruxelles, ci sono stato nell'ultimo mese 3 volte, perché questo è un momento fondamentale, è il momento in cui si scrive la versione finale del documento di Horizon 2020. E voi lo sapete, poi i bandi sono l'applicazione di Horizon 2020. Oggi è il momento in cui ci si deve confrontare, si devono trovare le alleanze giuste, perché si possano essere riportate nel documento le aspettative di questo Paese. I tempi sono stretti. Il 27 di questo mese si riunisce per la prima volta la Commissione che sta lavorando al documento finale. Una seconda riunione sarà nel mese di maggio all'inizio, per terminare i lavori al termine di maggio. La votazione in questo semestre, voi lo sapete, è il semestre danese. Il semestre successivo è un semestre un po' più debole, quello di Cipro, per cui ci saranno solo le votazioni e saranno a settembre e a novembre. In questi pochi mesi noi veramente ci giochiamo il futuro di una parte del nostro paese nel settennato 2014-2020. È chiaro che poi ci vorrà il contributo di tutti voi, di tutti noi, perché la catena di connessione con Bruxelles è una catena complessa. Voi lo sapete, abbiamo i nostri delegati, abbiamo i nostri esperti, abbiamo i nostri national contact point e abbiamo la nostra comunità, una comunità di docenti, una comunità di ricercatori di grandissimo valore. Ma questa catena non deve essere interrotta. L'operazione di Liberali è quella di ridurre la distanza tra Roma e Bruxelles, tra Bruxelles e Roma, ma dobbiamo trovare anche una modalità di comunicazione continua e diretta, perché possiamo mettere i nostri ricercatori nella condizione migliore per competere con gli altri. Questo credo che debba essere un impegno di tutti noi. L'Italia è il paese dei distretti produttivi localizzati. È necessario perciò che la ricerca faccia i conti con questa geografia economica, costituendo una frontiera mobile il più possibile coerente e allineata con la realtà del tessuto industriale. Abbiamo spesso invocato la peculiarità della struttura industriale del nostro Paese come giustificazione allo scarso investimento in ricerca, in particolare di fonte privata. È tempo di trasformare questa riflessione in una proposta concreta affinché i programmi europei sostengano in modo efficace la ricerca delle piccole e medie imprese, che rappresentano il 90% del tessuto industriale europeo. Ecco, perché questo possa avvenire, il nostro Paese deve avere in primis una sua reputazione e poi deve avere la possibilità di stabilire alleanze forti con i Paesi che hanno problematiche analoghe alla nostra per poter incidere sulla politica europea. Questo è quello che dobbiamo fare in questi mesi. Questa è la vera necessità che noi abbiamo per poter costruire un paese migliore. A seguito dell'introduzione del Lisbon Earmarking, i fondi strutturali sono diventati la maggior fonte di finanziamento a sostegno della ricerca e dell'innovazione. Per il 2013-2020 la politica di coesione nell'Europa 27 non vedrà più l'Italia tra i suoi principali beneficiari, cioè siamo nella fase di uscita dai fondi della coesione. La riduzione dei fondi strutturali dovrà essere affrontata soprattutto su scala regionale, con la ricerca di un'efficienza molto superiore a quella registrata nei passati periodi di programmazione, sia in termini di capacità di spesa, sia in termini di impatto degli interventi. Gli assi su cui lavorare sono molteplici. Le regioni sono invitate a cercare una propria vocazione, una propria smart specialization. Gli Stati membri sono invece chiamati a programmare congiuntamente programmi mirati, a risolvere le grandi sfide identificate nel programma quadro dell'iniziativa Innovation Union. Pensate che la parte italiana di contributo a Horizon 2020 vale 1,7 miliardi. Voi sapete che nel mese di dicembre abbiamo fatto un bando sui progetti di interesse nazionale, abbiamo fatto un grande sforzo come Paese, abbiamo investito 170 milioni, un decimo di quello che è il nostro contributo in Europa, o meglio, che sarà il nostro contributo in Europa nei prossimi 7 anni. Ebbene, io credo che su questo tema dobbiamo fare una riflessione. E dobbiamo fare una riflessione partendo dal perché oggi, nonostante la qualità dei nostri ricercatori e dei nostri professori, noi non siamo in grado di competere al meglio con gli altri paesi. Voi lo sapete che sia per il PRIN che per il FIR Giovani, volutamente io ho indicato una strada un po' diversa rispetto al passato. E quindi qualche riflessione, qualche mugugno, qualche anche posizione non, diciamo, non allineata c'è stata. Ma io credo che noi abbiamo 2 anni di palestra per il nostro Paese. E solo se ci alleniamo, e solo se le università identificano le loro linee strategiche prioritarie, solo se le università si prendono la responsabilità di dire qualche no e di indicare quelle che sono le strade, allora potremo competere al meglio. Io credo che questa sia la strada. Questa deve essere la strada per questi 2 anni. Dopodiché, a regime, se noi saremo capaci di riportare nel nostro Paese quello che il nostro Paese investirà, allora potremo ritornare ad investire soprattutto su quei settori che non sono coperti dalla ricerca europea, da Horizon 2020. Quindi dovremmo tornare ad investire di più nel sociale, dovremmo tornare ad investire di più sulle scienze umane e anche su quelle scienze dure che non sono coperte da Horizon 2020. Ma se non saremo capaci di riportare le risorse dall'Europa in Italia, questo sarà molto difficile, perché probabilmente risorse non ne avremo. È molto importante che le regioni, pertanto, avviino immediatamente la programmazione dei fondi 2014-2020, perché la prossima generazione di fondi strutturali sarà meno intermediata in modo automatico dalla regione, cioè non saranno distribuite direttamente le risorse alle regioni, ma le regioni dovranno conquistarsele. Ma le stesse regioni dovranno dimostrare credibilmente di avere iniziative specifiche e programmazioni solide per poter accedere ai fondi. La prossima programmazione dovrà tener conto nella distribuzione dei fondi strutturali anche della capacità di spesa storica. Quindi noi saremo probabilmente penalizzati dal fatto che nel settennato 2007-2013 non siamo stati così bravi. Ma non è vero che non tutti siamo stati bravi. Vi sono regioni del nord del nostro Paese, per esempio, che si attestano anche storicamente e anche nella programmazione 2007-2013 su spese e rendicontazioni vicino al 100% dei fondi assegnati. Mentre ci sono alcune regioni di altre parti dell'Italia che si attestano su capacità nettamente inferiori. Ciò sarà fonte di una riduzione dei fondi trasferiti al nostro Paese ed è una grande preoccupazione. Allora, è nel solco dell'Europa e dei suoi indirizzi, come lo Spazio Europeo della Ricerca e i documenti Europa 2020, che dobbiamo muoverci. Piuttosto che attaccare l'Europa, oggi dobbiamo pensare a come essere più presenti sullo scenario europeo e a come poter utilizzare al meglio le opportunità che il mercato comune ci offre in un'ottica competitiva e solidaristica. Le politiche per la ricerca e l'innovazione devono avere una nuova centralità nelle scelte del governo e nello stesso tempo il nostro Paese deve avere una più incisiva presenza in quelle stesse politiche europee. Noi dobbiamo essere più presenti, dobbiamo essere più capaci a stabilire relazioni, dobbiamo essere più capaci a interloquire con il management europeo. Su questo ci giochiamo buona parte della nostra credibilità. Gli obiettivi di Europa 2020, se raggiunti, ha ricordato il Presidente della Commissione europea Barroso al Consiglio europeo di ottobre, possono garantire mezzo punto percentuale di crescita all'anno per l'Europa. Il Piano nazionale delle riforme, che presenteremo a Bruxelles nella prossima primavera, assieme al programma di stabilità, sarà il focus centrale, come ha detto il Presidente Monti, affinché le nostre riforme strutturali trovino lì il punto di riferimento e di sinergia. Nella stessa direzione vanno le liberalizzazioni del piano crescita e le riforme del sistema pensionistico e del lavoro. Solo lavorando insieme possiamo farcela. È venuto il momento di un cambiamento culturale per il Paese, per i nostri territori, per i nostri giovani. Buon anno accademico a tutti.
Oddio, tante le informazioni date dal ministro Profumo a questa inaugurazione dell'anno accademico. 40 ore anche lui di discorso.
Si voleva far concorrenza al rettore.
Probabilmente sì. Ci colleghiamo con Nicole Zavagnin, che è fuori da Palazzo del Bo, mentre ci sono gli applausi per il ministro. Nicole, com'è lì la situazione?
Tutto super tranquillo. Sì, nel senso che tutto si è svolto molto tranquillamente, non ci sono più manifestanti né dei centri sociali né di altro tipo, quindi probabilmente anche il flash mob non si è tenuto, sia probabilmente per il tempo magari un po' incerto, che magari ha scoraggiato un po' i manifestanti, che per il cordone comunque di polizia che circondava tutto il piazzale del Bo, quindi impediva un po' l'accesso al piazzale proprio di fronte all'ingresso.
Quindi grazie a Nicole Zavagnin in diretta da Palazzo Bo per l'inaugurazione dell'anno accademico. Grazie Nicole, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Ascoltiamo ancora un po' l'audio della sala Aula Magna di Palazzo del Bo, dove ci sono i goliardi che stanno consegnando la gallina al rettore. È una tradizione scherzosa appunto della goliardia di Padova, che accade tutti gli anni.
Questa tradizione
porta bene. Vuole così, può portare la tradizionale gallina padovana.
Chissà se la porta a Bruxelles.
Beh, magari sì, in aereo gliela fanno mettere insieme alla 24 ore. Allora, alle 18.05 passiamo ai saluti di rito. Io ringrazio la mia spalla conduttrice e organizzatrice di tutti i contenuti di questa diretta, Elisa Spronello.
E io ringrazio Gioia, che come sempre fa la voce ufficiale della nostra radio e anche la grandissima station manager.
Io ringrazio Enrico Bassi, che è a Palazzo del Bo a curare l'emissione tecnica dell'audio che avete sentito in diretta, ovviamente, dall'Aula Magna.
E ringraziamo anche Antonio Massariolo, che ci sta muovendo i tastini del mixer, anzi da 2 ore ormai muove i tastini del mixer, è stato molto bravo.
Grazie anche a Nicola Zavagnin in diretta dall'esterno di Palazzo Bo, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito sul video, e lì saluta gli amici della webcam. Ciao amici, avete fatto un po' parte insieme a noi di questo gruppo, quelli che hanno ascoltato su da Twitter hanno commentato, e quelli che hanno commentato anche su Facebook Radio Bue Padova. Le trasmissioni di Radio Bue continuano con la musica e i programmi, e domani, fra pochissimo, troverete tutti i podcast.
Beh, allora possiamo dire che la nostra diretta è finita, ma sta per iniziare il nuovo anno accademico.
Il 790esimo dalla Fondazione. Buon ascolto su radiobue.it, ciao!
Avete ascoltato la diretta radiofonica della cerimonia di inaugurazione del 790esimo anno accademico dalla Fondazione dell'Università di Padova.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.